prima di iniziare non ho preciso.
Chi vuole aiutare i 7 lunedì
o 7 più 2
può farlo attraverso l'offerta libera oppure iscrivendosi al mail. In questi giorni, seguendo anche quanto ha detto Don Cesare, la rivista Jesus porta un inserto che sembra fatta apposta per accompagnare il nostro itinerario culturale di quest'anno. Un congruo numero è a disposizione a prezzo di copertina presso il tavolo della segreteria. Ricordo ancora che continua il concorso dei 7 lunedì per i giovani. Possono partecipare i giovani nati tra il 1970 e il 1977. Il tema è 9 grandi cristiani contemporanei, quale di questi ti ha colpito in modo particolare, spiega i motivi. Ai vincitori del concorso saranno offerti interessanti viaggi, come è stato detto la volta precedente. Il 12 aprile del 1959 moriva Don Primo Mazzolato. E qualche mese prima, come già accennato Don Cesare, ha avuto un incontro con Papa Giovanni XXIII, il quale, ripeto, ma non ci sono messi d'accordo con Don Cesare, non esiste, portava pace per tutti, ha salutato con quelle note parole che tutti conosciamo, perché Don Cesare ha chiamato: ecco la nostra tromba dello Spirito Santo della pace. Potremmo chiederci, porci una domanda, come abbiamo conosciuto, parlo della mia generazione ovviamente, questo umile e solido sacerdote lombardo, instancabile testimone della novità del Vangelo ed appassionato animatore della vita ecclesiale. È stato, come diceva Don Cesare, un carissimo amico, carmelitano padre Umberto Vivarelli, che allora era la chiesa di Regina Pacis, che ci ha guidati con l'entusiasmo e la testimonianza di cui era capace a scoprire e a provare Don Primo. Con padre Umberto abbiamo approfondito il pensiero di Don Primo attraverso la lettura di alcune sue opere, come la prima, la Via Crucis del Povero, edito adesso da Leoniani, ma la prima edizione era del Povero Questore, con il tempo di credere e soprattutto per mezzo dell'esame critico dei motivi più ricorrenti sul quindicinale adesso. Consideravamo la sua fedeltà alla linea di attenzione e apertura ai lontani, la netta distinzione che Don Primo operava tra errore ed errante, poi accolto nell'enciclica Pacem in Terris di Papa Roncalli. Con padre Umberto abbiamo conosciuto non soltanto Don Primo attraverso i suoi scritti, ma anche ci ha portati a conoscere di persona Don Primo Mazzolato. E l'amico Don Cesare è quello che teneva un po' la guida tra noi e Don Primo Mazzolari, attraverso la persona anche di padre Umberto. Ma altri temi caratterizzarono l'attenzione di Don Primo. Per ricordare l'esperienza di Don Mazzolari, che va al di là di una indiscutibile lezione di fede, coraggio, impegno, coerenza con gli ideali evangelici, e con noi qui stasera il cappuccino padre Aldo Bergamaschi, che da giovane è stato collaboratore di adesso e curatore dei diari di Don Primo. Riguardo alla persona di padre Bergamaschi, già la volta scorsa vi è stato distribuito Grandi Cristiani Contemporanei e avete trovato la sua bibliografia. Direi, per sintetizzare, che potremmo schematizzare questi tre interessi di padre Aldo. Primo, un interesse francescano, e difatti ha scritto Il mio credo francescano, Francesco tra Chiesa e Vangelo, Francesco tra natura e grazia. Un secondo interesse di carattere pedagogico, e la magari che si è laureata in pedagogia da Cantone di Milano, e anche qui ha scritto due libri interessanti, Pedagogia e Vangelo, quale educazione cristiana. E il terzo interesse, forse anche il più manifesto attraverso gli scritti, è un interesse mazzolaniano. Difatti, oltre ad aver curato la pubblicazione dei diari e partecipato alla collaborazione di Adesso, ha scritto Mazzolari, un contestatore per tutte le stagioni, e Primo Mazzolari, una voce terapeutica, che è proprio il tema dell'incontro di questa sera, e chi desidera può acquistare il suo libro, una voce terapeutica, presso la segreteria, il tavolo della segreteria. E poi anche ha scritto Mazzolari tra storia e Vangelo. Mi sembra che questi tre interessi ci inquadrano molto bene la figura di padre Aldo Bergamaschi, al quale rinnovo il ringraziamento di essere qui in mezzo a noi questa sera e cedo senz'altro a lui la parola.
Chiedo scusa per il tuo applauso, per questa voce maledetta che deriva da un'operazione pesantissima che ho subito qualche mese fa, e sono venuto unicamente perché appunto la fedeltà nazionale è più importante di qualche sacrificio. E l'operazione che ho avuto potrebbe far rabbrividire qualcuno, ma voleva andare all'università. Non è chiara la situazione. Ripeto, chiedo scusa della voce così disgraziata che dà fastidio a me e immagino anche a voi. Ed è quindi un atto di carità che vi chiedo. Sperando appunto che questo però non offuschino, diciamo, la trasmissione del pensiero a cui tengo particolarmente. L'altra scusa è questa, cioè non so più come chi ringraziare, non vedo Sua Eccellenza che tu sei un lingua tecnica. Quindi allora io mi rivolgo a lei, anche a Federa, e poi devo dire che non so più come cominciare, amici, fratelli, siamo in un pluralismo politico devastante, per cui non so più. Con quale titolo rivolgermi a voi. Restiamo nell'ambito appunto cristiano, diciamo, fratelli, amici. E le autorità presenti naturalmente quello avanti di omaggio. Allora, cercherò di tenere il tono abbastanza alto. Perché? Perché questo indirettamente me lo ha insegnato Mazzolari: quando tu parli in un'assemblea, devi immaginare di avere davanti i cervelli più ampi dell'umanità, Socrate, Platone, Aristotele. Questa è l'omaggio che io faccio al mio obiettivo. Detto questo, rassicuro coloro che non si sentono all'altezza, diciamo, di quei geni, che troverò il modo di far passare i concetti che ritengo alti mediante talune esemplificazioni al livello più basso possibile. Allora, credo che dovrò liberarmi in poche battute della vita di Mazzolari, anche perché non ci sono grosse diciamo, storicisti, è tutto un lavorio interiore, vocazione precoce, 1890 nasce, entra in seminario giovanissimo, 12 anni. Tutto questo lo potrete trovare nel Lineare che ho pubblicato appunto dopo la morte. Sì, dovrei fare un piccolo discorso sulla sua crisi vocazionale. Ma quando questa crisi è superata, allora vuol dire che anche la vocazione precoce ha un suo significato. Direi che è più consistente della vocazione tardiva. Vedete già le piccole punte, le piccole polemiche. Ma sono anche il tipico caso di una vocazione precoce ben riuscita. Riuscita però a prezzo di un profetismo che costa caro all'individuo. Poi, appena prete, notate il discepolo di Apollo il Direttore di Monelli, di cui non voglio discutere qui, dei quali non voglio discutere qui i rapporti, ma il fatto è che Bonomelli muore nel 14, quando Mazzolari viene arruolato, diciamo, appunto, nell'esercito italiano come soldato semplice. Poi diventa cappellano militare, 4 anni di guerra, e lascia un segno di cui avremo la gioia di parlare in maniera particolare, perché uno dei tre temi li rinuncia subito, io parlerò della sua ecclesiologia, parlerò del suo pensiero sociale, parlerò infine del suo pacifismo. Tre temi di fondo che affliggono ancora, diciamo, molto, che affliggono la società attuale e la Chiesa attuale. Poi, vita di parrocchia, 40 anni di parrocchia. Dove ha maturato in assoluta indipendenza con una cultura fabbricata, diciamo, in assoluta autonomia, tenendo d'occhio tutto ciò che accadeva nella Chiesa mondiale, lì con un'assoluta autonomia. Senza avere preparazioni universitarie. Ma quando io mi sono trovato di fronte alle letture fatte da lui a 15 anni, a 16, a 18 anni, mi confesso che non ho dovuto arrossire, perché io le opere le ho lette invece a 30 e a 40. Poi, finalmente lo scoppio, diciamo così, della sua personalità, 1949, la fondazione di adesso. Ed è quella che agganciò me, giovane sacerdote, anzi, sulle soglie ormai, diciamo, del sacerdozio della diavola, e che subito mi procurò delle avversioni all'interno, diciamo, della mia istituzione. Questo è accaduto a me, è accaduto al padre Merli, quando poi mi è uscito all'ordine, e, diciamo, subito Mazzolari non ha visto bene questo, mentre invece ha visto bene il fatto che io sia rimasto. Ecco, perché la sua tesi era che ognuno deve marcire là nella posizione in cui si trova, là dove, diciamo, la sua vocazione è là. E qui le grosse tribolazioni. Le tribolazioni, appunto, con, diciamo, con la Chiesa istituzione, di cui avrò modo di parlare un attimo, e poi la sconfessione di adesso, la ripresa di adesso, i temi trattati con adesso, e poi avrò modo di dirvi in quale potrebbe essere l'opera incompiuta. E poi l'ultimo canto del cenno, il problema della obiezione di Afghanistan, che vedo, per quanto mi consta, i teologi non hanno fatto passi ulteriori. Il limite raggiunto da Mazzolari, vedrete, è il limite possibile. Cercherò di dimostrarlo sul piano. Beh, ecco, la vita è tutta qui. L'incontro con Giovanni XXIII, sorvoliamo tutto i rapporti con Paolo VI, sorvoliamo lì per un attimo. E già perché quell'incontro con Giovanni di Remo fu un incontro tribolato, e un incontro che non fu soltanto un momento di sosta, perché l'Episcopato Lombardo aveva già preparato una successiva condanna, appunto, adesso. Poi tutti i rapporti con il mondo cattolico, sto parlando per esempio della Democrazia Cristiana, nello svolgimento, appunto, tutto questo c'è da dire sulla sua vita. Credo di aver in 5 minuti di aver detto, appunto, qualcosa. Adesso cerchiamo di entrare nel pensiero. Comincerò con un riferimento culturale che io ritengo molto importante. Perché? Perché alla radice della contestazione, chiamiamola così, del concetto di contestazione nell'ambito della cultura occidentale, c'è un personaggio di cui Aristotele facendo le tramite di alcune righe. E questo signore si chiama Epimenide. Vive 600 anni prima di Cristo. Aristotele dice: è curioso quest'uomo. Perché? Perché noi, quando discutiamo nella cura politici, l'avvenire del nostro paese, facciamo delle profezie sul futuro, e discussioni, e impostazioni, e programmi, e lotte per il potere. Questo fanno i politici, dunque proiettati sul futuro. L'Italia sarà così? No, deve essere così. Perché? perché la tradizione può essere portatrice di verità, ma può anche essere creatrice di verità. E questo non sta bene. Allora il tenente comincia a dire, no, io nego che a Delfi ci sia Omphalos. L'Omphalos vuol dire l'ombelico del mondo. Il santuario di Delfi era in mano a una casta, anzi, era manovrato dagli Alcmeonidi, grandi possessori terrieri, i quali condizionavano i responsi del Rao. E allora evidente, ecco il profeta sul passato, dice: io ho parlato con Alezzeo. Alezzeo vuol dire verità, o Alezzeo, come vedete. Io ho parlato con Diche. Diche vuol dire giustizia. E io so che non esiste l'ombelico del mondo. L'Omphalos è una creazione culturale. Se c'è, soltanto gli dèi lo sanno, ma gli uomini no. Io spero che abbiate capito la solita. Per poter distruggere l'attuale magistero di Delfi, noi abbiamo bisogno di andare alla radice, alla origine ultima di questa cosa. E quella origine è culturale, non è più, diciamo con un'altra parola più semplice, storica, immateriale. Questo è il primo contestatore che noi troviamo nella civiltà occidentale. Poi, via via, vengono tutti gli altri. Socrate, Gesù Cristo ovviamente, allora adesso capiremo perché gli dica prima che Abramo fosse, io sono. Ma le cose all'inizio non stavano così. Ecco la contestazione massima sul passato. Ecco la profezia sul passato. Poi andiamo su. Francesco d'Assisi. Beh, mettiamoci anche Galileo. E poi. Voi mi direte, sì, faccio dei balzi, diciamo, molto lunghi, li faccio per abbreviare le discorsi. Però uno, noi dobbiamo sottolineare, che è all'epoca di che è appena anteriore a San Francesco, Giorgio Valerio, è il primo contestatore della civiltà cristiana. Per poca cultura che abbiate, tutti sapete che questo abate si guarda attorno e dice no, non posso credere che questo sia il cristianesimo. No, l'epoca in cui siamo è un'epoca devastante. Allora vedete che diciamo le sue parole? C'è qui lo strapotere dei fiamici, i quali hanno deturpato il messaggio del cielo. La sua contestazione avviene ancora all'interno, diciamo, della teologia cattolica, e lo sapete. Ci fu l'epoca del padre, l'epoca del figlio, ma non è bastata a cambiare le cose in questo mondo. Le ingiustizie sono senza fine, e sono senza fine per il motivo appunto di questo. Dobbiamo ipotizzare una terza età dello spirito. E qui va bene, entriamo nell'eresia. Ma in una eresia normale, povero disgraziato, ha utilizzato una verità cristiana, esattamente che è quella della Trinità, per poter dire, beh, sì, nemmeno l'epoca del Figlio, cioè di Gesù Cristo, è riuscita a cambiare la natura umana, le cose, dunque noi dobbiamo appellarci a una terza era, che sarà quella dello Spirito. Dopo qualcuno l'ha identificato con il francescanesimo, San Francesco, questi sono, diciamo, i preliminari. Per dirvi adesso, passerò subito all'esame dell'opera centrale di Mazzolari, che è appunto La più bella avventura, scritta nel libro di Buscetto. Prima però bisogna che io veicoli un concetto che vi aiuterà a capire le singole affermazioni. Notate che quell'opera fu dichiarata erronea, con il comando di ritirare le coppie dal commercio. Prima tribolazione. Chi è questo Mazzolari? Formazioni universitarie non ne ha avute, e l'ho detto questo perché ha pesato molto, diciamo, di voto. E anche dovrei dirvi poi come mai non hanno mandato a studiare a Roma, per delle piccole beghe interne, eccetera, eccetera. Ah. Ecco, perché già fin da allora lo consideravano come un cervello, diciamo, un po' matto. Quindi inaffidabile. E il concetto che voglio appunto trasmettervi è questo. Vedere un po' se riesco nella maniera più semplice possibile. Io ho un problema di didattica. Il primo errore, l'errore, diciamo, teologico, che non ci permette di capire a fondo che cos'è la Chiesa, si chiama in termini tecnici cartesianesimo teologico. Lo ripeto, cartesianesimo teologico. Allora, lo enuncio con i termini, diciamo, più difficili. Il mezzo con cui si conosce è superiore alla cosa da conoscere. Il mezzo con cui si conosce è superiore alla cosa da conoscere. Vediamo. Io ho gli occhi. L'occhio è un medium in quo o quo, è un mezzo col quale o nel quale noi conosciamo la realtà. Questo fu l'errore di Cartesio. Io non conosco direttamente questi occhiali, ma io conosco direttamente l'idea degli occhiali, poi dovrò andare a studiare. Tenere il discorso alto. In questo modo io ho perduto per sempre l'essere. Ma attenzione, con l'esempio dell'occhio tutto si illumina relativamente al concetto di Chiesa. Allora, facciamo un'ipotesi. Che io la conosca mediante un occhio il quale a un certo momento dicesse: no, tu prima di vedere la realtà devi vedere me, perché sarò io a dirti come è la realtà. Siamo tutti d'accordo nel dire che il giorno in cui noi dovessimo vedere l'occhio, mi seguite nel ragionamento, avremmo perduto per sempre la vita, cioè noi saremmo diventati ciechi. Lo ripeto, noi vediamo mediante l'occhio, ma noi vediamo l'occhio. Allora, ma vogliamo fare l'applicazione? O la Chiesa è un medium in quo, o quo noi conosciamo Gesù Cristo, o diversamente, se noi conosciamo direttamente la Chiesa e poi dalla Chiesa dobbiamo andare a Cristo, abbiamo perduto Cristo per sempre. Questo è il pensiero devastante. Questo è il pensiero devastante del cartesianesimo teologico. Ecco allora il dramma di Primo Mazzolari. Rimettere a posto le cose. Se la Chiesa diventa un medium quod, ecco, diciamo, però preciso, per tenere avanti il discorso, se è un mezzo che noi conosciamo e non un mezzo col quale noi conosciamo la verità, cioè questo, che abbiamo, questo lo aggiungo io, ma è la traduzione di un pensiero che circola nel Mazzolari. Abbiamo la caduta del cristianesimo in religione. Anche questo è un concetto a cui dobbiamo ritornare. Se il cristianesimo non è una religione, ma una novità esistenziale, ecco, questo che devo sottolineare. Quando questa novità esistenziale è caduta, cioè il cristiano non è più in diretto contatto con Gesù Cristo, lo so, qualcuno sta pensando, ma questo è protestantesimo, questo non è protestantesimo. Questo non è protestantesimo. Perché non rifiuta la Chiesa? Ne costituisce un'altra parallela, soltanto definisce la specificità della Chiesa, definisce la sua natura. Soltanto in questo modo voi potrete trovare, diciamo, l'entusiasmo per poter di nuovo rimettere in sesto tutta la situazione umana. Perché è ovvio, dal momento in cui il cristianesimo cade al rango di religione, è finito. Dopo deve fare i conti con tutte le altre religioni e dopo si spiegano tutti quelli che noi chiamiamo le cadute storiche, le ombre storiche e così via, sono esattamente i risultati tipici delle religioni. Ma il cristianesimo, ripeto, è una novità esistenziale e non aggiungerà qualcosa di più drammatico. Gesù Cristo non è venuto a fondare una religione. Gesù Cristo è venuto a dichiarare la crisis, che in greco vuol dire la condanna. Del Questo bisogna dirlo per fare un giusto economismo, per vedere di risolvere questa faccenda che naturalmente ci sta creando delle grosse tribolazioni. Allora, se è novità esistenziale, ripeto, non è una religione, perché una religione comporta tutti quegli oscuramenti che Mazzolari denuncia via via, appunto, nella figura. Ah, diciamo di più, che il cristianesimo, la Chiesa, non è nemmeno il luogo in cui esistono buoni e cattivi. Quella più bella avventura, poi alla fine, è la rase della parabola del figlio prodigo, no? Tanto per parlarci con chiarezza. Ed ecco allora la tentazione. Ma sì, la Chiesa, poi, alla fine, è il luogo in cui ci sono i buoni e cattivi. No, dice Mazzolari, sia il figlio prodigo. Il Signore, cito a memoria, sono tacite dalla istituzione, ma possono essere rivelate ai singoli, come Francesco nella Pazienza. Voi lo sapete, le parole più drammatiche di Francesco sono scoperta di Cristo avviene dentro la Chiesa e non fuori. E adesso vi dirò poi i momenti più alti di questa affermazione. Cerchiamo di correre perché poi rischiamo di non poter dire tutto. Allora, salvezza per la fede. Ricordate Paolo, salvezza per la fede e non per le altre. Cosa vuol dire? Traduciamo in termini semplici. Per potersi liberare di tutta la istituzione ebraica, San Paolo ha dovuto anche lui fare la medesima operazione, l'operazione di Etienne. E l'operazione è questa, salvezza per la fede e non più per le opere. Cioè, noi dobbiamo ricongiungerci con fuori sistema. Chiaro? Perché oramai lo abbiamo ridotto alle nostre dimensioni e quindi le opere saranno sempre opere senza significato. Saranno opere che non conducono assolutamente alla salvezza. Dobbiamo comunque allora riprendere i contatti con il fuori sistema. Questa è la rivoluzione di Paolo e questa è quella di cui appunto vi sto parlando, cioè di quella cosa. Il mondo, adesso vi cito una frase sua, esiste, ma non come realtà spaziale fuori della Chiesa. E già, perché le tenebre sono dentro e sono fuori. Questo fu il motivo per cui il libro naturalmente fu dichiarato errore. Tenebre dentro, tenebre fuori. E poi un'altra affermazione. Il cristiano non va a cambiare il mondo, ma se stesso. Io non sono incaricato di fare buono il mondo, ma di sentire la volontà del mondo per ricapitolarla in Cristo. come dire, tu cristiano, ammesso che sia, che tu sia la buona terra in cui è caduto il seme evangelico, produce almeno il 30%. Ricordate il passo evangelico? Quel seme caduto nella terra buona produce il 60%, e poi Gesù si ferma 30. Sarebbe già molto se noi arrivassimo a produrre il 30%. E non lasciarti tentare dal cosiddetto integralismo, che voi lo vedete nelle religioni fuori dal cristianesimo. Io ripeto, rimango fermo nell'affermare che il cristianesimo non è una religione, voi lo vedete, il fondamentalismo, contro cui adesso la comunità europea comincia a provare, diciamo. E questo è molto pericoloso, ecco il fondamentalismo. Cioè, è il mettere l'accento sulla frase di Gesù: andate, convertite. Vede qui da suore di Gesù. E allora, questo passo, a parte il fatto che dobbiamo discutere della sua autenticità, avete capito? Ci ha rovinato la testa. Il primo è l'attuazione del messaggio. Poi andremo a divulgarlo, ma andremo a divulgarlo attuato. Diversamente, ecco, che diventa la cavalcata per la conquista della storia. E questo non è il messaggio evangelico. Anzi, vi farò subito la spiegazione. Gesù dice che io cristiano, le immagini non sono dette a caso, sono suggestionate. Chiamo come gli è detto, la luce di Stato. Allora, il lievito deve entrare nella pasta, ma entrando nella pasta deve cessare di essere tale. Siamo d'accordo? Ed è questo che facciamo fatica a fare. Ed è questo che non riusciamo a capire, cioè la distruzione di quel medium quod di cui vi parlavo prima. Solo a una condizione noi avremo il pane, alla condizione che la farina sia fermentata e che il fermento non costituisca non costituisca una cosa a sé stante. Avete capito? Diventerebbe una specie di mostro, cioè diventerebbe una struttura di potere che tenta di conquistare tutto il mondo. Ecco la posizione di Maometto. La nostra è la vera religione e dovrà conquistare tutto il mondo. Questo si chiama integralismo e questo si chiama esattamente la deviazione, appunto, compiuta all'interno del cristianesimo. Allora, ripeto, attenzione, perché quell'andate predicate probabilmente ci ha rovinato le categorie. No? Allora, il primo è l'attuazione. E qui potrei dilungarmi un attimo, per cui oramai io, siccome tratto il cristianesimo reale come tutte le altre religioni, no, mi certe cose risolvete i tre temi fondamentali dell'esistenza: il sesso, il denaro, il potere. Chiaro? Vi dico delle parole un po' strane. Ecco, io voglio sapere come voi mi risolvete queste cose. Chiaro? Io lo so come mi devo risolvere, capito? Io lo so, però non trovo ancora nessun gruppo al mondo che li abbia risolti, e neanche quelli che sono i miei fratelli, diciamo, cristiani. Ma per quelle motivazioni che vi ho detto, perché c'è la caduta, diciamo, del cristianesimo al rango di Cristo. E allora ecco, io me la cavo presto, l'uomo di Dio. E allora comincio a guardarsi in faccia una cosa, e voglio questo. E il discorso naturalmente va allargato anche a tutti i movimenti politici che dicono noi, io ormai sono per la separazione delle etiche, separiamoci e poi dopo diamo prova. Di quello che non lo siamo, cioè, non vedo la mai alternativa, cioè voglio dire, scusate se faccio questa puntata che non avevo intenzione di fare, no? Cioè oramai questo concetto di democrazia in cui una maggioranza deve dettare la legge a una minoranza e sapendolo fa di tutto per conquistare il potere, ecco, non mi sta più bene. Non mi sta più bene, vedete, capite, no? Perché è un atto di imposizione. Allora non posso accettare che l'etica sia imposta dal 51% al 49%, d'accordo? Ecco, se poi qualcuno vorrà interrogarmi, spiegheremo meglio questo concetto. Allora, c'è dunque qui tutta una concezione della Chiesa in cui, ripeto, si tenta di far cadere quel cartesianesimo teologico parlato, perché quello è il grosso male, no? Adesso qui vedo che l'orologio cammina troppo veloce, io sono troppo lento nel parlare, allora cercherò di concludere rapidamente questa parte che potremmo chiamare appunto l'ecclesiologia, appunto. Mi dispiace sotto un certo profilo che non ci sia Sua Eccellenza, perché so che lui è un salesiano e quindi troviamo al termine, diciamo, del volume di Mazzolari una piccola puntatina, diciamo, contro il cosiddetto metodo preventivo. Sono in dubbio, perché Mazzolari aveva la massima stima di San Giovanni Bosco, ed è uno dei pochi santi, per esempio, quando dice che la Chiesa non deve parlarsi a un esercito dove nessuno spara un colpo se non ci sono gli ordini, quello di Dio, vedete, l'immagine è molto bella, no? E dice, perché poi Francesco d'Assisi e Giovanni Bosco, uno non ha fatto il povero dietro comando e l'altro non si è occupato dei bambini dietro comando, che anzi sono stati richiamati, eccetera, eccetera. E dopo però, siccome questo metodo preventivo, no? Credo che tutti coloro che si occupano di un tipo di educazione sappiano di che cosa si tratta, e era arrivato al punto in cui chi ha fatto il collegio come il sottoscritto sa che in forza di questo principio prevenire voleva anche dire impedire che uno si sviluppasse nella libertà. Avete capito dove sarebbe, ecco, il punto debole, no, di questo metodo? Sì, sono completamente d'accordo, anch'io. Voi avete vostro figlio e lo tenete d'occhio la notte, giorno, notte, giorno, quelli magari, non so, non farà degli altri turi, oppure, non so, non dirà delle bestemmie e così via, però avete fatto un robot che poi a un certo momento scoppia. Avete capito, la getta per aria tutto quello che voi avete costruito mediante un metodo mal capito, cioè io dico mal capito, intendiamoci bene, mal capito, no? Allora invece Mazzolari dice, più che preservare bisogna premonire. Chiaro? Ecco, allora tutta quell'opera di intervento che riguarda le categorie mentali, diciamo, le categorie di libertà che sono dentro la libertà. E questo lo fa, non lo dico, mi dispiace. dispiace perché appunto mancando l'eccellenza sarebbe stato uno dei punti su cui si potrebbe dire, ma allora qui insomma c'è la critica a tutta la Chiesa istituzionale e poi anche a uno diciamo dei metodi praticati da un santo che nell'estimazione di Mazzolari, per poco che gli ho riferito, godrebbe ancora fama di essere un rivoluzionario, diciamo, alla patria, appunto, con San Francesco. E adesso cerchiamo di concludere un attimo. Questo contenuto così grosso modo nella più bella avventura, no? E poi nell'impegno con Cristo, che è stato citato dai miei presentatori, che è del 1943, troviamo delle affermazioni, diciamo, più taglienti, no? Solo se il cristiano si impegna col vivente, la Chiesa riemerge come luce. Il passato può servire da guida per evitare nuovi errori, ma non può essere assolutamente ripetuto. Cito, né l'abbazia, né la cattedrale, né la summa di San Tommaso, naturalmente, no? Sono perenni dimore dello Spirito. Se di questo Spirito divorano i contenuti. Voi vedete qui la risonanza. Ecco perché il libro diede sui nervi a un vescovo di un vescovo di Bergamo allora, che fu anche perché poi andò a finire così che adesso grazie. Anzi, vi dirò questo episodio, vorrei fargli la piccola commemorazione, no? Lui aveva preso da esaminare, diciamo, per la pubblicazione, poi lo aveva portato a Roma e aveva fatto gli esercizi a Capranica, no, diciamo, agli studenti. E quindi aveva utilizzato il libro nazionale e poi dopo lo dà un giudizio negativo. Giudizio negativo con questo. Ah, Mazzolari, sì, d'accordo. Tu dici dobbiamo impegnarci con Gesù Cristo, ma perché non dobbiamo impegnarci con la Chiesa? Avete capito? Questa in fondo ritorna sempre, no? L'obiezione, il terrore di scavalcare la Chiesa. Allora, qui abbiamo le affermazioni, la Chiesa non è un esercito. Impegno con Cristo e non con la Chiesa? Risposta di Mazzolari. Non vogliate essere chiamati rabbi? Questo discorso vale anche per gli apostoli. Uno solo è il Maestro. Questa fu la risposta di Mazzolari. Avete capito? Alla obiezione, diciamo, e apparecchiamo. Sì, devozione al Pontefice, non c'è dubbio, ma una devozione virile. Facciamo attenzione a non trasformarlo in idolo. Facciamo attenzione a non commettere l'errore che probabilmente abbiamo commesso con Gesù Cristo, di farlo un capo, e qui qualche responsabilità ne ha appunto anche San Paolo, Gesù Cristo è il capo che poi alla fine verrà per mettere sotto i piedi i suoi nemici, no. Questa non è la figura del Cristo. Il Cristo è il Logos che viene a trasformare dall'interno tutta la condizione umana. E non un vincitore, diciamo, esterno. Questo è l'errore di tutte le religioni, chiaro? Ecco, allora voi vedete che qui le cose cominciano a diventare molto, molto, molto serie, no? E ecco il motivo per cui si guarda male, appunto, anche notte di Pasqua. Sto guardando qui quando devo fare un momento più la condizione. Devo però dire questo pensiero per concludere questo capitolo. No? Allora, tra gli insegnamenti del cristianesimo reale, Evangelo, non c'è equazione. Questo lo dico agli intellettuali e anzi lo dico ai teologi se qui ce ne sono. Attenzione, questo è un rapporto. Perché la specificità di Gesù Cristo è questa, di aver messo un abisso tra storia e verità. Avete capito qui il punto debole? Il punto debole è che se si accetta l'identità, la storia e la verità, si diventa egemoniali. Ora, se dovessi ridurre all'osso, diciamo, no? Tutta la novità di Gesù Cristo, eccola qui, distinzione netta tra storia e verità. Anche quando la storia dovesse diventare una storia sacra. Vi dirò di più, spero di essere capito. Anche nell'ipotesi che io dovessi oggi attuare tutto il cristianesimo, non tutto, diciamo, il messaggio di Gesù. Chiaro? Attenzione che io domani sono ancora in una posizione in cui non c'è identità tra storia e verità. Perché l'identità c'è solo nell'atto in cui io pratico questa adesione al Cristo. Ma fatto questo, il giorno dopo io sono da capo, la distinzione fra quello che ho fatto oggi e la verità deve restare ancora una messa. Allora capirete la frase di Gesù che Massolari riporta almeno 3 o 4 volte, il punto centrale è questo. E il cristiano deve diventare perfetto come il Padre che sta. Non ci sono riferimenti storici di alcun genere. Ma il Padre continua il ragionamento, ma il Padre che sta nei cieli è infinito, dunque via da noi l'idea di avere il tesserino della bontà. Chiaro? Tesserino della bontà o tesserino della bontà. Questo allora ci farà capire la forza di quelle frasi, soltanto la verità li rende liberi e quindi un abisso tra storia e verità. Allora, per riassumere, il cristiano deve avere 2 fonti cui riferirsi per creare dei comportamenti buoni sul piano socio-economico: il Vangelo e la Chiesa. Non più il Vangelo filtrato dalla Chiesa gerarchica. Vi dico questa cosa. Chiaro? Sono abbastanza chiaro nei riferimenti? Quindi non rigetta la Chiesa, ma dice che così com'è non può essere sorgente sicura di vita sociale nuova. E poi dopo tutte le pagine in cui si dice siamo tutti bravi e santi sul piano personale, ma la santità sociale non esiste più. Vedete? Abbiamo una denuncia, direi, e questo è vero. Abbiamo finito per ridurci in religione e allora non ci resta altro che predicare la bontà personale in mezzo a un mondo cattivo. No, questa è la situazione. Ed ecco allora perché Massolari dice che quello che invece dobbiamo riscoprire è appunto la santità sociale, lui dice, per la città, intendendo per città naturalmente l'aspetto terroristico, ecco. Dico l'ultima frase, poi passiamo a un'altra. Il magistero della Chiesa non è mai sostitutivo di quello di Cristo. Ditemi se questo è protestantesimo o se questo invece è una grossa riflessione che dobbiamo fare su di noi. Allora, questa sarebbe l'ecclesiologia che io ho riassunto, diciamo, ma meno peggio, scavalcando anche alcuni aspetti interessanti, per esempio ci sarebbe la definizione del peccato, ma il Mazzolari dice che per lui il peccato non è la disobbedienza di Dio, ma come generalmente insegniamo, no? Il peccato sarebbe invece una defigurazione di Dio, capito? Perché una disobbedienza, poi alla fine tu chiedi perdono, ti puoi mettere d'accordo, ma quando tu hai defigurato Dio c'è una lacerazione profonda, vedi, capito, no? Per cui tu o ti appelli a una conversione o diversamente non c'è più nulla da fare. Allora diventa, mi scuso qui con i miei teologi, no? Diventa come la confessione che scusate, diventa un incentivo umano. O no? O no? Mi dispenso da citare delle esemplificazioni più drammatiche, no? Ecco. E quindi questa definizione del peccato, ho visto che poi la ritroviamo anche in Lutero, dice che noi Dio o lo vediamo nella maschera del male, oppure lo vediamo nel presente, cioè come Gesù bambino, ma in questa alternanza noi rischiamo appunto di confondere idee riconnottanti di Dio, e in questo sarebbe veramente il peccato, secondo me, insomma, ve l'ho riassunto così alla buona, però credo che sia un'idea importante su cui riflettere. Secondo, cristianesimo sociale e nazionale. Anche io credo, per tutti gli studi che ho fatto e per la frequentazione che ho avuto con lui, di aver capito qual è il termine sacro, ma non ancora il termine sacro. Allora, due passanti pesano su di voi. I due passanti, adesso ve li cito brevemente, sono uno, quello del pensiero greco, cioè di Platone. Tutti voi sapete che Platone ha ipotizzato la sua famosa Repubblica, dove ci sono i filosofi, che poi nelle leggi diventano sacerdoti, ci sono i guerrieri e ci sono i laboratores, cioè, no? Coloro che vi avverto subito che tutti coloro che hanno fatto la critica a Platone dicendo che questa era un'utopia, hanno ricostituito la loro società esattamente. L'esempio più clamoroso, gli esempi clamorosi sono due. Primo, la Chiesa medievale, la società medievale, no? Orantes, defensores, laboratores. E questo lo ritroviamo, no? Passiamo alla natura, la mia vita, cioè, fino a Pio X, di cui vi dicevo qui, anzi fino a Pio X, tanto per essere esatto. Questo schema è stato ripetuto nel mondo sovietico, avete capito, dopo l'orrore della Repubblica Platonica, va a finire che è stata ricostruita. No? Allora mi chiedono i capi del partito, il partito che no, non mi dava, poi c'era tutto l'esercito, e poi dopo la dottore, questa è la Russia, no? Ma poco più, poco meno, siamo ancora noi in questa situazione, capite? Se non che, ecco che cosa voglio dirvi. Voglio dirvi che, mentre Platone, sotto un certo profilo, si era reso conto che questa struttura era una struttura di origine divina, tant'è che lui concede ai regitori di raccontare una bugia. Voi direte un filosofo, sì, ma lui è perché una bugia, e poi è la bugia che abbiamo detto noi, probabilmente era per tanti secoli, attenzione, Platone non è questo, no? Che noi per poter spiegare questa situazione in cui cioè gli uomini sono talmente diversi, per cui sì, lo vedo anch'io, c'è bisogno di dare rilievo alla meritocrazia, perché il grosso problema è questo, no? Di dare a ciascuno il suo. E poi Platone conclude, ma il suo, questo a ciascuno il suo, che chi lo conosce soltanto Giove, naturalmente, no? Allora noi, per poter tenere tranquilla la gente, dobbiamo dire sì, sì, è vero. Qui ci sono appunto quelli che comandano, ci sono quelli che difendono, i greci, che sono i lavoratori, quelli che devono lavorare, non c'è niente da fare. Perché? Perché noi siamo nati, alcuni siamo nati dall'oro, altri dall'argento e altri dal bronzo. Suffici. Quando voi avete riportato il discorso in ambito divino, vi siete tolti dalla coscienza, diciamo, no, anche alla preoccupazione di dovere procreare. Se non che, detto questo, Platone aveva fatto un grande esame e aveva detto, ecco qui, sì, allora ammettiamo che questa sia la struttura. Però, fra i tre, perché poi nelle leggi dice che sono quattro, staccando, diciamo, gli artigiani dai lavoratori brutti, diciamo, della terra e così via, no? Teniamo i tre. Costruiamo. Sì, mi rendo conto anch'io, una meritocrazia. Sì, mi rendo conto anch'io, uno studiato, guadagnare di più, perché merito e così via. Lo dico a voce bassa perché sono in grande, no? Dentro noi siamo inseriti, riempiti, no? E allora lui dice, però attenzione al legislatore, il quale deve rendersi conto che una società, questa società, non sarà mai tranquilla, cioè sarà sempre nella tentazione della lotta di classe, chiaro? Cioè quello che noi chiamiamo sarà in un conflitto sociale permanente, col rischio sempre della guerra intestina, cioè della guerra, come si chiama, guerra sociale, civile, e bisogna che la distanza economica tra il primo ceto e l'ultimo non superi mai il numero 4. Spiego loro, per chi non avesse capito, gli operai della Fiat guadagnano 1.400.000 lire al mese, d'accordo? Platone dice, coloro che guadagnano di più non possono superare. Allora, facciamo i calmi io, chiaro? Allora, ci stanno dentro, ci sto dentro anch'io, diciamo, perfetto. Ma poi la mia posizione è ben nota. Allora, io sono un professore universitario, guadagno, ve lo dico qui a San Francesco, sapete che San Francesco faceva conoscere tutti quello che mangiava, eccetera. E io, dunque, l'ultima, mi è arrivata l'ultima, come si chiama? L'ultima domandina, non lo so, 4.800.000. E qualche mese fa eravamo 4.500.000, poi su 600.000. No. Allora, io sono ordinario della fascia, diciamo, più alta, e però penso che ci sia qualcuno che guadagna anche 5, qualcosa per questioni di anzianità, eccetera. No. Allora, Platone sopporta, dice, sopportiamo questo. No? Però adesso vi domando, quanti sono coloro che guadagnano più di 5 milioni al mese? Quando voi sarete riusciti a far pagare le tasse a quelli, allora quelli sono i responsabili, avete capito, di quello che potrà avvenire nell'ambito della società. E poi troviamo, diciamo, questa sarebbe la posizione di Platone. Poi troviamo invece la posizione di Cicerone. La posizione di Cicerone è questa. Cito le parole precise. L'uomo di Stato dovrà soprattutto badare che ciascuno conservi il suo e che la proprietà privata non sia diminuita da parte dello Stato. Questo è il liberalismo eterno. Se qualcuno non avesse capito, con un'ulteriore battuta, cercherò di chiarire, no? Compito dello Stato non è quello di promuovere il bene comune, ma di conservare l'ordine, quale che esso sia, ingiusto. E per farvi capire meglio, dirò che Cicerone ce l'aveva a morte con un certo Filippo, tribuno, potremmo dire sindacalista dell'epoca, il quale aveva dichiarato che nella città non vi erano 2.000 possidenti. Cosa vuol dire? Vuol dire che coloro che avevano il potere in mano erano pochi e gli altri erano un mucchio di schiavi e di servi. Avete capito? E allora Cicerone conclude. Questa teoria del nostro tribuno è esiziale, parole esecrabili, perché tendenti all'eguaglianza delle fortune, che è la peggiore delle peste. Sicché il messaggio evangelico durerà fuori. Ecco dove il messaggio evangelico si trova. E vi invito a dover operare, no? All'interno di queste due. Se non che, mentre dal mondo greco abbiamo preso la monogamia, tanto per citare un caso, no? Sempre da Platone, no? Invece per quanto riguarda l'assetto sociale abbiamo piuttosto, cioè voglio dire che il cristianesimo reale si è adagiato sulla definizione di Cicerone. Quindi in questo contesto, anziché compiere, diciamo, no? Concludere il discorso iniziato da Platone, cade sotto l'influenza di Cicerone. Ve lo dico in due battute, e così ci potrà anche servire, diciamo, di orientamento anche per oggi. Allora, il nucleo del messaggio è questo: amatevi come io ho amato voi. Mettiamo due punti, così la spiegazione diventa lampante. Gesù, come ci ha amati? Traduciamo in termini modernissimi, senza profitto. È chiara la traduzione? Senza profitto. Allora, quando io troverò un uomo e una donna che si amano senza profitto, dirò, ecco il nome. Mi sono spiegato abbastanza? Non andiamo oltre. Quando io troverò due uomini che lavorano, in cui uno non debba dire all'altro tu lavora e io ti pago, finalmente avremo una società cristiana. Quando troverò due uomini, uno dei quali dica più all'altro, io comando, e tu ubbidisci, avremo la cosiddetta pulita. Questo è il messaggio. E dirò che due parabole occupano i primi, diciamo, le coscienze dei primi cristiani. La parabola dei lavoratori della vigna, lo ricordate anche voi, no? Vanno a lavorare le migrazioni. Poi alla fine prendono tutti la stessa paga. Questa parabola era integrata nell'altra dei talenti. Ricordate i talenti? Lui che riceve uno, non lavora, hai capito? E allora viene ancora. Allora, se voi ricordate in quella parabola dei lavoratori della chiamiamola così, no, quello che hanno la concezione liberale, hanno stabilito loro con i padroni alla plaga, ed è da supporre che l'abbiano stabilita tenendo conto dei loro bisogni. Cioè, voglio dire che quel talento, no, quella mina, quello che è, no, stabilita, voleva dire che dunque si erano messi d'accordo a dire noi per poter mantenere la famiglia, per vivere dignitosamente, abbiamo bisogno appunto di tot. E va bene, dice il padrone, a posto. Dunque l'avete stabilito voi. Poi, quando si arriva, coloro che erano arrivati all'ultimo momento, non per colpa loro, non per colpa loro, perché erano non lavoravano, perché erano dei fabulloni, no? Unicamente perché non c'era lavoro. La sera, quando si viene la palla, questi qui dicono, come? Tu dai tanto a noi come a quell'altro. Il padrone Dio risponde, ma non abbiamo stabilito stamattina la palla? Dove? Quello che è giusto, te l'ho dato, prendi per stracci e ne vai. Certo che Dio li utilizza il loro discorso, capito? No? Ciò che è giusto, allora ciò che è giusto lo faccio. Adesso il punto qui. Se è vero che tu avevi bisogno di questo per poter vivere dignitosamente, allora se la mia bontà la vuol dare anche a questo qui che ha lavorato meno, ma non perché era un fanullone, tu adesso mi rimproveri, ecco, incastrato. Incastrato il contestatore che voleva mettere l'accento sulla meritocrazia. E poi un'altra parola è quella appunto dei talenti che voi conoscete, che è per bloccare le obiezioni, ma allora a questo punto se noi proviamo tutti a modo, quelli che non fanno loro, no? E sicché le due vanno integrate, no? E così avete capito come io probabilmente vado immaginando una struttura in cui il capitale e il lavoro finalmente si mettono d'accordo, hai capito? Ma questo appartiene al post Mazzolari, perché Mazzolari è arrivato esattamente fin lì, il passo successivo che ho fatto io questa sera non l'ho compiuto. Unicamente perché, non è che ve lo dica, perché il gruppo laico che trattava i problemi economici sull'adesso, no? E era rimasto impigliato nell'idea, cioè nell'idea che appunto noi dobbiamo arrivare al punto in cui il capitale e il lavoro debbano arrivare al punto tale per cui ci sia una massima attenzione ai poveri, che era un discorso di Mazzolari, non c'è dubbio, no? Però Mazzolari aveva usato da giovane la parola che per noi adesso non plus ultra, la parola solidarietà. Ma noi dobbiamo stabilire in che cosa consiste questa solidarietà. Avete capito? Allora, a questo punto, Mazzolari ecco, diciamo, una delle opere incompiute, adesso passiamo all'ultima, non vi ho detto tutto, intendiamoci bene, no? E passiamo all'ultimo capitolo della mia conferenza, riguarda il pacifismo, no? Allora, poche battute anche qui, e questo lo dico per dirvi come le radici culturali condizionano, diciamo, anche tutto il nostro modo di agire, il nostro modo di agire. E qui la cosa è molto più grave, perché Mazzolari è passato attraverso una metamorfosi che, ecco, in questo caso lo considero veramente profeta, perché se ne è tirato fuori da solo, no? Adesso vi dirò i condizionamenti, poi vi dirò i problemi, no? I condizionamenti sono questi. Noi siamo in una civiltà, diciamo così, occidentale, che pone alla radice, diciamo, della sua struttura, la giustificazione della guerra. È inutile che stia qui a farvi notare quello che è il Vecchio Testamento, giustamente un mio confratello teologo dice altro che un bollettino di guerra continuo, no? Visto è perfettamente inutile ritornarci sopra, no? Ecco. E purtroppo anche qui il pensiero cristiano, anziché innestarsi su quello greco, perché vi dirò dove è arrivato Platone, poverino, no? Poverino, che voglio dire, la grande mente di Platone, no? Che tutti ritengono, poi lo chiamano divino, perché in fondo è più vicino al cristianesimo di qualsiasi altro appunto filosofo, no? Allora, adesso vi dico dove troviamo il disastro. Il disastro lo troviamo in un'opera del 600 avanti Cristo che ha come titolo la Smirneide. Smirneide sarebbe un'opera di Minerno, gli studi liceali potrebbero ricordare qualcosa. Questo Minerno nella Smirneide racconta come i greci hanno conquistato l'Asia. Chiaro? Hanno conquistato Smirne. Smirne è opica. Sentite il risultato. Sì, certo, è vero. I primi che hanno usato violenza nei confronti degli asiatici sono stati loro. Lo dice il procuratore. Allora si potrebbe dire, vabbè, riconoscete di aver commesso un errore, prendete le vostre carabattole e tornate a casa. Se non ti, ecco il punto. Fa parlare il capo della spedizione, dice, noi partimmo da Pilo. Pilo, un giudice di sinistra, no? Partimmo da Pilo e andammo a conquistare Smirne e Eolica, non per un capriccio nostro, ma per volontà degli dei. Signori, finito.